Come in tutte le liturgie eucaristiche, anche oggi abbiamo due letture. Una è il Vangelo, che è un grande invito a vivere il presente con tutto il coraggio di cui siamo capaci, però anche nella prospettiva del futuro. Quando Gesù dice chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà, ci dice due cose. Primo, ci dice che la proposta di Dio non è quella degli uomini, e sarà bene tenerlo presente tutti, cominciando da chi parla, cioè da me. Arrivano dei momenti nella vita in cui seguire Cristo, volere il bene, non vuol dire ragionare secondo buonsenso e saggezza umana, ma c'è un secondo significato che non è meno importante, e che il nostro presente in un qualche modo misteriosissimo, perché Gesù qua e là lascia trapelare dei piccoli flash, ma non molto di più. Se vogliamo vivere il nostro presente in tutta la sua pienezza, lo dobbiamo sempre tenere presente, vivere, considerare alla luce dell'eternità. Sapete, è un mistero più grande di noi. Il nostro vivere presente, i pochi anni di Piero, perché in fin dei conti è il giovanetto in mezzo a noi, come gli anni di ognuno di noi, non hanno qui tutto il loro significato, toccano l'eternità. E questo porta ognuno di noi alla grande saggezza di Dio. Del resto, forse qualcuno ha notato che cosa ha chiesto il prete nella preghiera iniziale, prima dell'ascolto della parola. Ecco, il sacerdote ha detto: «O Dio, luce vera ai nostri passi è la Tua parola, gioia e pace ai nostri cuori». E poi ha chiesto: «Fa che illuminati dal Tuo Spirito l'accogliamo con fede viva, per scorgere nel buio delle vicende umane i segni della Tua presenza». Scorgere nel buio delle vicende umane i segni della Tua presenza. Ecco un esempio faticoso, non c'è il minimo dubbio, ma estremamente significativo nella prima lettura. Con vera attenzione, Piero, prima della messa, quando Piero mi gira intorno prima della messa, vuol dire che c'è qualche domanda importante da farmi, e anche se sono distratto devo drizzare le antenne, perché so che le sue domande sono sempre qualcosa di importante. Se ne è uscito dicendo: «Ma che tipo è sto profeta Naum?» E con un po' di faccia tosta mi fa: «Ma lei Don Pio lo conosce? Lo si usa spesso nella liturgia?» Insomma, mi ha fatto una serie di domande, una più azzeccata dell'altra. Perché? Perché il profeta Naum viene usato pochissimo nella liturgia. Che io sappia, viene usato una volta all'anno. Quest'anno è oggi. Perché? È perché il profeta Naum fa un ragionamento che più bislacco non potrebbe essere: «Signore, Tu sei il nostro Dio. Noi abbiamo i nostri nemici che stanno per distruggerci. Signore, fa che la loro capitale, Ninive, sia distrutta come loro vogliono distruggere noi. Del resto, Tu sei il nostro Dio, Tu ci devi proteggere, distruggi i nostri nemici». In che senso è parola di Dio? Non è certo una preghiera da volgere al Signore, anche se è nella Bibbia. Che cosa vuol dire? E vuol dire che Dio ci accoglie come, tenendo conto che siete tutti genitori e qualcuno persino nonno, pensate ai vostri figli quando erano piccoli. Non era importante per voi che le azzeccassero tutte. L'importante era che avessero con voi mamme o con voi papà un corretto rapporto. E qual è il corretto rapporto? È quello del bimbo che si può fidare del genitore anche quando se ne esce con cose bislacche o assurde. Sì, perché questo testo è bislacco e assurdo. Non ha niente di religioso. è una religiosità, come si può dire, strumentalizzata. Tu sei il nostro Dio, noi abbiamo dei nemici, distruggi i nostri nemici perché ci devi salvare. La Chiesa modestamente ci ha messo sulle labbra come risposta a questa lettura: salvaci Signore, donaci la vita. Che cosa vuol dire questa pagina che è terribile? Perché sentite qua, si rivolge, ecco sui monti i passi di un messaggero che annuncia la pace. Questa frase la troviamo in altri profeti, ma qui vuol dire annuncia la pace per noi perché i nostri nemici saranno sterminati, e va avanti. Celebra le tue feste, o Giuda, sciogli i tuoi voti, perché il malvagio non passerà più su di te. Egli è del tutto annientato, sottointeso, dal Signore. Infatti, va avanti e dice, infatti il Signore restaura il vanto di Giacobbe, rinnova il vanto di Israele. Anche se i briganti hanno depredato il nostro popolo e saccheggiato le loro vigne, guai alla città sanguinaria. Notate, la città sanguinaria lo spiega subito dopo, perché poi ha paura che il Signore non capisca bene, gliela nomina, è Ninive, è la capitale del popolo dei nemici. E alla fine, allora chiunque ti vedrà, si rivolge a Ninive, fuggirà da te e dirà: Ninive è distrutta, dove cercherò chi la consoli? Il nostro Dio l'ha sterminata. Cosa vuol dire per noi sta pagina? L'esempio ve l'ho già fatto, quello dei vostri figli quando erano bimbi. Il bimbo che torna a casa e si è litigato con gli amici, prima di tutto ha bisogno di sfogarsi, bisogna che mi dia una mossa, perché se sto sudando io vedo che anche voi andate avanti e indietro con quell'affare, ma non viene mica tutti i giorni il libro di Naum. Probabilmente il bimbo aveva anche torto, però all'inizio non lo rimproveri, perché non serve a niente. Ha bisogno di sfogarsi, e tu vedi che è agitato e magari c'ha anche il grembiulino rotto, perché lui è un disgraziato. Io non gli avevo fatto niente, ha cominciato a litigare con me. E cosa fa la mamma? Come mi dispiace che il mio bambino sia stato oggetto di violenza. Mi dispiace, fammi vedere, ti fa male qui? Cosa hai preso, un pugno? Sì, però io gli ho dati tre. E il bambino continua e racconta, e tu mamma lo ascolti. Perché? Perché poi dopo, ma molto dopo, gli farai la predica. Ma senti un po', come mai vi siete scontrati? Si è arrabbiato perché gli ho preso la sua matita, non trovavo la mia, avevo da fare un disegno, e lui ha cominciato a litigare. Capite chi è Dio per noi? Il Dio della Bibbia ha bisogno di una lettura molto attenta, altrimenti non capiamo un accidente. Ma non solo. Il Dio della Bibbia accoglie l'uomo che spesso si serve persino del rapporto con lui per sbroccare, per uscire dal seminato, per cercare quello che non è bene. Terzo, il Dio della Bibbia ci educa un po' alla volta, e questo vale per me come per voi. Impariamo a fidarci di Dio, a lasciare i nostri modi di ragionare, ad andare oltre le nostre aspettative. Un po' alla volta impariamo a lasciarci educare dallo Spirito che purificherà la nostra fede. Perché che Naum in pratica chieda al Signore: salvaci Signore, donaci la vita, è un bene, ma non nella distruzione del nemico. Il Dio della Bibbia non è così, altrimenti diventa un Dio di vendetta, un Dio di violenza, un Dio di ingiustizia. Cosa crediamo che sia andato a fare il Papa, pur dovendo in certi momenti farsi aiutare dalla carrozzella per potersi muovere? Che cosa è andato a fare in Canada, se non a dire questo? In nome di Dio abbiamo usato violenza, e abbiamo usato violenza ai piccoli dei nativi, cioè ai figli dei popoli che Gli europei hanno trovato in Canada quando l'hanno conquistata. Capite come la Bibbia diventa veramente la luce per noi? E anche come la Bibbia abbia bisogno di un cammino che coinvolge tutta la nostra vita. E infine capiamo quanto siamo chiamati. Però ecco, chiediamo al Signore tutto questo e molto di più di quello che io non sono riuscito a dirvi.